La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna. Seconda parte. Le beatitudini.
Un caro saluto da Monia Parente e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
Con questa puntata noi entriamo nel testo vero e proprio del discorso della montagna e cominciamo con ciò che ci mette di fronte alla felicità, e il testo sulla felicità, il testo sulla beatitudine, la gioia, la chiamata di Gesù alla gioia. Dobbiamo dire una cosa, che prima di ascoltare la proclamazione di questo testo, nel versetto finale del capitolo quarto, il versetto 25, dice: grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. Una folla sterminata, sarà la più grande folla di cui dà, ecco, il Vangelo di Matteo. Ecco, di fronte a tutta questa folla, Gesù capisce che deve fare una cosa e fa un discorso che non sarà direttamente per le folle, ma per i suoi discepoli. Dobbiamo capire che parlerà di loro, a loro, della loro vita, di quello che a loro sta succedendo, di quello che lui sta portando loro di nuovo. E allora ci mettiamo in ascolto della proclamazione della prima sezione, appunto il testo con la sua introduzione delle beatitudini. Vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così, infatti, perseguitarono i profeti che furono prima di voi». Ecco, questo testo impressionante lo dobbiamo ridecodificare. In altre situazioni abbiamo già fatto una trasmissione tutta specifica, una serie di trasmissioni sulle beatitudini, per cui non entreremo più di tanto nello specifico di ogni singola beatitudine, ma dobbiamo capirlo come un'apertura. Qual è il senso di questo discorso? Innanzitutto Gesù si mise a parlare e insegnava a loro dicendo, c'è un pleonasmo, così come all'inizio del Decalogo, in Esodo 20, si comincia con una ripetizione che alla lettera suona: allora Dio disse tutte queste parole dicendo, che in italiano non si può dire, in ebraico suona, ma comunque tre volte viene detto che lui parlava. Allora qui si mise a parlare e insegnava dicendo, ecco, noi vediamo che c'è una sottolineatura, si riceve una parola, sarà un lungo discorso, sarà una parola secondo la caratteristica della parola di Dio, che è potente, che è efficace. Quante volte nella storia questa stessa parola, proprio delle beatitudini, abbiamo visto che efficacia ha avuto su tante persone, come è stata illuminante, come è stata una chiave per capire tante cose, per vedere Dio all'opera. Ecco, Gesù è di fronte a una folla sterminata e fa questo discorso, è il suo discorso, e questo discorso comincia con la ripetizione 9 volte della parola beati. Le prime 8 sono le 8 beatitudini classiche, in terza persona plurale: beati i poveri spirito, quelli che sono nel pianto, i miti, quelli che hanno fame e sete della giustizia, e poi passa alla seconda persona, nella nona beatitudine, quando concretizza: beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno. Ecco, noi abbiamo una lettura di queste beatitudini che deve essere un pochino sdoganata da una superficialità di approccio. Primo, perché nei contenuti questa parola è straordinaria e sempre sorprendente, per cui è sempre nuova, sempre ci chiama alla novità, ma poi perché in genere noi sbagliamo il baricentro dell'ascolto. Spieghiamoci. Noi abbiamo 8 volte perlomeno la stessa identica struttura ripetuta. È in 3 parti. La prima parte è sempre la stessa, la parola beati. Viene ripetuta 8 volte più una, nell'ultima beatitudine in seconda plurale che si evolve e cambia un po' struttura, ma prelude a una condizione: la povertà in spirito, il pianto, la mitezza, la fame e la sete della giustizia, l'atto della misericordia, la purezza di cuore, gli atti di pace e la condizione di persecuzione. Queste sono le condizioni, e poi verrà sempre la parola che in italiano traduciamo perché, hoti in greco, che è la causa della beatitudine. Ed è qui che dobbiamo chiarirci subito. La causa della beatitudine non è la condizione, è la terza parte dell'elemento di ogni singola beatitudine: la proprietà del regno dei cieli, la consolazione, la sazietà, il trovare misericordia, il vedere Dio, l'essere proclamati figli di Dio, il possedere, viene ripetuto nell'ottava la stessa della prima, il regno dei cieli. Allora, questo è il motivo della beatitudine, e questo ci fa slittare felicemente dal vedere il secondo elemento come un elemento che dovrebbe darci felicità per se stesso. Essere poveri in spirito ci farebbe beati se noi non mettessimo poi il terzo elemento, e saremmo nell'assurdo più completo. Saremmo di fronte a una cosa che non è facile per l'uomo da accettare. Se la leggiamo così, ecco, noi rischiamo di aprirci a delle letture completamente fuorvianti, un po' moraliste, un po' che annullano la forza del discorso. Per esempio, proprio questo discorso è quello che dai filosofi è stato attaccato come rovesciamento della realtà. Effettivamente qui un rovesciamento della realtà c'è, ma non è nella chiave della oppressione, per cui dobbiamo cercare la povertà in spirito, dobbiamo cercare il pianto, dobbiamo cercare la fame e la sete, dobbiamo cercare queste cose qua. Per se stesse sono semplicemente una via, non sono né buone né cattive, sono semplicemente una occasione perché si passi alla terza parte. Spieghiamoci meglio. C'è una cosa che è caratteristica di questa terza parte: di essi il regno dei cieli, saranno consolati, saranno saziati, troveranno misericordia, dove fondamentalmente il colore, implicitamente nel caso della prima, esplicitamente nel caso di quasi tutte le altre, c'è un colore passivo, cioè qualcuno farà qualcosa. Questo qualcuno è Dio. Dio è colui che darà il suo regno, consolerà, regalerà la terra, sazierà, perdonerà, si mostrerà. Ecco, allora, la struttura di questo discorso annunzia una cosa. C'è una felicità che deriva dal fatto che in una certa condizione si è nello stato di possibilità di essere visitati, salvati, amati, rallegrati, consolati, saziati da Dio stesso. È lì dove il nostro rapporto con Dio diventa reale. È lì dove il nostro rapporto con Dio diventa il rapporto con Dio, cioè diventa una cosa che illumina tutta la nostra realtà. Allora dobbiamo capire bene come funziona questo snodo, questa sorpresa, questo salto che è nascosto in ognuna delle beatitudini. Esaminiamo bene le tre parti che abbiamo identificato. La prima va notata perché la parola beati, che in greco è makarioi, è una parola che è stata studiata nella sua etimologia. Ecco, cosa vuol dire? Fondamentalmente, senza adesso addentrarsi in una pedante spiegazione della parola in sé, della storia della parola, è una parola appunto sapienziale e ha radice con la parola kairos, il tempo, ma il tempo opportuno, e cioè la condizione di chi sa stare nella vita. È il saggio, colui che sa andare al ritmo della vita. Il beato è colui che sa vivere, sa entrare nelle cose, entra al momento giusto, nell'atteggiamento giusto, nell'atteggiamento opportuno. Ecco, noi non stiamo parlando di un dovere, ma di una saggezza che rende felici. Oh, questo ci porterebbe molto lontano. Questo andrebbe approfondito tantissimo. È tutto qui. Non è vero per niente che il nostro problema, principalmente, proprio di fronte al discorso della montagna, che presenta tanti elementi che sono oggettivamente morali, etici, ma il nostro problema non è etico. Il nostro problema è vivere. Vivere bene, vivere la vita vera. Però, curiosamente, tutto questo, va detto subito, sarà confrontato con il terzo elemento, che molto spesso è al futuro. Troveranno misericordia, saranno saziati, saranno consolati, saranno chiamati figli di Dio. Questo futuro, che futuro è? È un futuro immanente o è un futuro oltre la morte? Beh, c'è un confine che è sfumato in questo caso. È un po' tutte e due le cose, qui su questa terra, ma poi anche dopo. Comunque non è l'immediatezza la risposta e la dimensione di questa realtà. Cioè, in una epoca di tutto e subito, in un'epoca di schiavitù dell'istinto barra istante in cui stiamo noi, la durata diventa molto importante. Per la felicità, per la beatitudine, per la bellezza della vita, bisogna entrare in una dimensione che è estesa, non è subito, ora, lì per lì dove ci troviamo. No, questo non può essere, questo non ci può portare a niente che sia grande, perché lì dove stiamo, ovvero sia, siamo in una dimensione che non può essere più di se stessa. Tutto ciò che è vitale è dinamico, si muove, cammina. Ciò che è vero, ciò che è autentico, ha sempre una durata, ha sempre un'evoluzione. Ciò che è umano si evolve, ripetiamo. Allora qual è il punto? La felicità viene presentata come una dinamica in cui uno arriva ad un bersaglio, arriva a vivere qualcosa, e questo qualcosa implica l'azione di un altro, appunto una relazione. Io passo da me a Dio. Passo da quello che è il mio punto di partenza a quello che è il fatto che Dio si relaziona con me, fa qualcosa nella mia vita. E questa, ripetiamo, è una chiave molto importante. Perché se noi viviamo la vita semplicemente con una sequenza di cose che noi dobbiamo fare, tutto è così, molto orizzontale, molto prevedibile, molto banale. La vita è uno specchio che dietro ha qualcos'altro di più grande, è un velo che nasconde un'opera di Dio. Si può restare sempre da questa parte qui e restare raso terra, strisciando come il serpente nelle cose ovvie, oppure aprirsi alla potenza di Dio, scoprire che dietro tutto quel che ci succede c'è Dio che vuole fare qualcosa, e così capiamo le beatitudini. Essere poveri in spirito vuol dire essere poveri in una dimensione, la dimensione della parte più profonda di sé. La povertà che viene qui invocata è una povertà che, pur essendo esterna, oggettiva, oppure non essendolo, cioè a prescindere da tutto questo, in questo caso, nel caso del Vangelo di Matteo, si è detto tra parentesi nel Vangelo di Luca, questa frase diventerà la povertà tout court, la povertà oggettiva. Invece qui in Matteo è la povertà quanto allo spirito, cioè alla parte più profonda dell'uomo. Vuol dire una mendicanza, vuol dire una condizione di bisogno, di insufficienza, di indigenza. Ecco, la nostra povertà è un velo perché Dio ci doni il suo, di essi il regno dei cieli. E così nella seconda beatitudine, beati quelli che sono nel pianto, quelli che si affliggono. Ecco, il dolore è una porta aperta sulla visita della consolazione di Dio. Nel dolore ci possiamo chiudere, nel dolore possiamo diventare rigidi e rifiutare quel che ci succede e peraltro soffrire molto di più, o ci possiamo aprire a che Dio ci visiti, che Dio ci consoli, che Dio venga, che arrivi, e lasciarci portare dove il dolore ci deve portare. E ancora dice: beati i miti, ovvero sia la mitezza. Questa è la terza beatitudine, è quella condizione di non reazione allo scontro. Cioè, lo scontro è la condizione in cui si verifica la mitezza, è un luogo dove possiamo opporci violentemente, rivalendoci, combattendo, aggredendo e rispondendo, oppure non reagire, oppure accogliere e restare in attesa di che cosa? In ogni scontro si combatte per qualche sostanza, per qualche cosa, per qualche territorio. Ecco, quelli che non combattono le guerre di quaggiù avranno in eredità la terra, cioè la terra che Dio sa donare. L'eredità della terra era un nome tecnico che riguardava la spartizione della terra promessa al momento della conquista da parte di Giosuè e del popolo che entra dopo il cammino nel deserto. L'eredità era ciò che Dio dava, ciò che Dio assegnava. Ecco, perché non combattere le battaglie degli uomini per farci dare da Dio la nostra eredità, per non prenderci un territorio che spetta a Dio decidere per noi? Ecco, e la quarta beatitudine, che parla del avere fame e sete della giustizia, curiosamente dobbiamo capire, non vuol dire rivendicare giustizia, ma sentirsi mancanti di giustizia, sentirsi assetati della giustizia del regno dei cieli, che è la giustizia che compare poco più avanti nello stesso discorso della montagna, sentire di non essere giusti. Ecco, proprio questi saranno saziati, perché chi non si sente giusto si apre alla giustizia di Dio, che infatti compare nella beatitudine successiva, che è la misericordia. Va da sé che chi non si sente giusto viene saziato in misericordia, inizia a usare misericordia, ed è colui che trova misericordia, perché è così, anche se è un po' la traduzione che forza questo senso di trovare misericordia. Alla lettera dovremmo usare questo neologismo di Papa Francesco, saranno misericordiati, ecco, questo sarebbe una traduzione, ma non è italiano, tant'è. Il punto è che proprio coloro che usano misericordia sono coloro che sentono bisogno di trovare misericordia, così come diremo nel Padre Nostro, Rimettiamo i nostri debiti e non li rimettiamo ai nostri debitori. Nella relazione col perdono del padre troviamo lo spazio del perdono per i fratelli. E allora c'è la condizione dei puri di cuore, che sono quelli che non credono a tutto il proprio cuore. Cioè il cuore lo mettono in discussione, vuol dire che il cuore, se non lo purifichiamo, se non lo selezioniamo, se non facciamo discernimento su quel che ci capita nel cuore, allora conseguentemente avremo un cuore confuso. Quelli che mettono in discussione il proprio cuore vedono Dio, Dio si mostra a loro, e così quelli che scelgono le opere di pace sono quelli che sono stufi di fare la guerra, sono quelli che appunto scoperto che Dio dà lui la terra, dà lui la giustizia, ecco, si astengono da una vita di rivendicazioni, e questi trovano la paternità di Dio, vivono da figli di Dio. E da ultimo ci sono quelli che vengono aggrediti dagli altri perché sono cristiani. Non dimentichiamo che in questo momento ci sono molti cristiani in tutto il mondo che vengono perseguitati perché sono cristiani. Non dimentichiamo tante zone dell'Asia e dell'Africa dove c'è una grande persecuzione violentissima e di cui normalmente si tace perché non è un argomento interessante. Ecco, questi sono quelli che possiedono il regno dei cieli. Forse viene loro strappato il regno della terra, però sono nelle condizioni di vivere secondo ciò che veramente vale, ciò che è eterno. Bene, queste sono le cose che sono nascoste in questo testo meraviglioso. Cosa possiamo chiedere per mezzo di questo testo? Di essere saggi, di non farci scappare le occasioni, di pregare intensamente perché la nostra povertà non ci sia di scandalo, ma d'aiuto, perché il nostro pianto ci apra a Dio, perché gli scontri, le guerre, non siano più il luogo dove siamo così stupidi da farci incastrare nella conflittualità, ma siamo saggi, sono le occasioni in cui farsi dare la terra e farsi chiamare figli di Dio, e che questa insufficienza profonda e questa incompiutezza che portiamo è l'apertura all'opera di Dio in noi, è l'apertura allo Spirito Santo, accogliamola. Non odiamo la nostra insufficienza e vivere, chiedere di vivere di misericordia, chiedere di vivere senza essere schiavi del proprio cuore, ma liberi dal proprio ego, e così renderci conto che tutto sommato, se non facciamo contenti tutti, e se col nostro scegliere il Signore Gesù, la gente se la prenderà un po' con noi, forse non ci avallerà, non ci applaudirà. Beh, questa è una cosa di cui ci possiamo vantare, questa è una cosa in cui rallegrarci, perché forse stiamo vivendo da profeti. Infatti tutte queste sono scelte profetiche. Che testo meraviglioso con cui si apre tutto questo discorso. Che programma di vita meraviglioso ci viene offerto dal Signore Gesù. Quello di sfruttare le occasioni per passare a Lui, per fidarci di Lui, per abbandonarci in Lui.
La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna. Seconda parte, le beatitudini.